Come preannunciato, siamo in diretta con la manifestazione che si sta tenendo a Sassari nel nono giorno di sciopero della fame del prigioniero anarchico Alfredo Cospito. Siamo in collegamento con un compagno della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Ciao Guido.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Allora, sentiamo appunto i cori che partono dal corteo. Siete partiti da poco?
Sì, il corteo è partito da una decina di minuti dopo una serie nutrita di interventi su vari argomenti, non soltanto ovviamente sullo sciopero della fame di Alfredo e degli altri compagni. E in questo momento ci stiamo muovendo per il centro città, sembra tutto diciamo piuttosto tranquillo per il momento, molti cori, molta determinazione, ovviamente essendo un appuntamento importante all'interno della mobilitazione appunto a fianco della lotta che Alfredo ha lanciato e che altri compagni stanno facendo proprio.
Sì, come dicevi tu, anche altri compagni si sono uniti allo sciopero della fame, Juan Sorró, che a partire dal 25 ottobre, e Ivan Alocca in Francia, detenuto in Francia a partire dal 27. Un momento molto importante questo, sia ovviamente per portare solidarietà ad Alfredo, sia perché è un momento al quale stanno partecipando compagni e compagni da diverse parti d'Italia in un contesto specifico di lotta contro il carcere, contro il 41 bis, nello specifico come il territorio sardo.
Certo, e anche l'intervento ha cercato di ribadirlo in più occasioni, cioè il fatto è che la lotta di Alfredo sicuramente mette in chiaro quella che è la posizione sua come anarchico prigioniero di non sottostare al regime torturale del 41 bis, però chiaramente è una mobilitazione, sia diciamo il suo sciopero, sia tutte le iniziative solidali che si possono sviluppare, che vuole porre l'attenzione sul tema del 41 bis, un tema del quale chi si occupa di galere, chi si occupa di carcere, di critica anticarceraria, ha affrontato anche in passato. Non è perché adesso è finito un compagno anarchico, il primo in questo regime, che oggi assume un particolare ruolo all'interno, diciamo, della struttura penitenziaria. Il 41 bis, appunto, come tutti i regimi differenziati, ma soprattutto con l'enorme portata, diciamo, di annientamento psicofisico che lo caratterizza, è uno degli elementi chiaramente di deterrenza sociale di cui lo Stato si fa forte di emergenza in emergenza, come sappiamo benissimo, che di fatto ogni periodo ha i suoi mostri, ha le sue persone, componenti sociali da demonizzare, e in questo momento, appunto, dopo i cosiddetti mafiosi, i cosiddetti sequestratori sardi e successivamente anche i militanti dell'organizzazione di RPCC, che appunto sono da ormai quasi 20 anni, 41 viste tra di loro, e adesso anche gli anarchici tocca. Come sempre questi regimi sono pensati magari per una componente, ma di fatto servono nella complessità della gestione carceraria e di quello che è, diciamo, proprio la sua strutturazione nei confronti di quelle che possono essere, diciamo, le crescite di ostilità nei confronti dello Stato.
Sì, tra l'altro, come sottolineavi tu, è una lotta quella contro il 41 bis che non è certo partita esclusivamente per esprimere solidarietà nei confronti di Alfredo, ma anzi, questo momento di mobilitazione e l'attenzione sviluppata negli ultimi anni in qualche modo sottolineano la rilevanza del contrasto a questo regime detentivo che, come abbiamo visto, ha esteso poi la maglia dei prigionieri, la gamma dei prigionieri che rinchiude per silenziare, rinchiude per evitare in questo caso non tanto che il compagno entri in contatto con l'associazione di riferimento, con il gruppo politico di riferimento, bensì che possa esprimere le proprie idee, e non stiamo parlando certo di pizzini, stiamo parlando dei comunicati, dei libri, dei contributi di riflessione che negli ultimi anni ha continuato a produrre anche da dietro le sbarre. Tra l'altro, un altro elemento importante da ricordare è il fatto che il carcere di Bancali, vicino a Sassari, è la prima struttura architettonicamente costruita, studiata, e realizzata per per contenere una sezione di 41 bis in un modo molto specifico, se per evitare qualunque tipo di contatto, anche solo uno sguardo tra le persone rinchiuse in quelle strutture. Quindi una sezione detentiva assolutamente orizzontale, che non consente, lineare, che non consente di incrociare mai lo sguardo di nessuno. Uno dei motivi, appunto, è la privazione relazionale, la privazione e il silenziamento della parola e del pensiero, oltre al contenimento e le afflizioni sul corpo della persona detenuta, per cui Alfredo ha scelto di lottare. Ma cerchiamo di ricordare un attimo brevemente chi è il compagno Alfredo Cospito, per chi fosse all'ascolto e non diamo per scontato, appunto, che tutti lo conoscono. Un compagno che ha iniziato a lottare già da molto tempo fa, prima di tutto contro la leva obbligatoria, giusto?
Certo, Alfredo ha contribuito a tanti momenti di lotta del movimento anarchico in Italia e all'estero, fin dagli anni '80, quando appunto era un argomento molto forte, molto sentito, quello del rifiuto e della critica della leva militare obbligatoria. Alfredo condusse una lotta, diciamo una scelta, come tanti altri compagni all'epoca, obiettori totali, disertori, che appunto affrontarono il carcere, affrontarono anche, diciamo, riuscirono a sviluppare una mobilitazione forte che alla fine portò, diciamo, comunque a un'estensione grande di questa pratica. Se nel corso, diciamo, dei decenni che vanno dal dopoguerra in poi abbiamo avuto sempre quei due, tre anarchici, disertori e obiettori totali, con l'arrivo degli anni 90 è diventata una pratica molto molto diffusa, che tanti tanti compagni hanno scelto al momento, appunto, di dover sottomettersi all'obbligo militare. E Alfredo, appunto, dal fine anni 80 ha partecipato a tantissime iniziative, tra cui appunto molte in Piemonte, delle movimenti delle occupazioni, dei movimenti, diciamo, di lotta e di critica radicale che ci sono state. Come forme e come pubblicazioni, come un sacco di modi diversi di partecipare. E Alfredo è stato poi arrestato per un'azione insieme ad un altro compagno, ormai una decina di anni fa, quando venne gambizzato a Genova l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Adinolfi. E Alfredo e l'altro compagno rivendicarono in aula, durante il processo, questa azione, e da allora diciamo che ha avuto un occhio di particolare riguardo da parte delle procure per cercare di costruire quello che poi si è concretizzato nella grossa inchiesta cosiddetta Scripta Manent, ordita a Torino dal PM Sparagna e ben accompagnato dalla Digos come parte investigativa, e che ha portato in carcere vari compagni con varie accuse all'interno, diciamo, di una costruzione che cercava, diciamo, di ancora una volta ripercorrere quel vecchio canovaccio della divisione tra anarchici buoni e anarchici cattivi. Diciamo una maniera di interpretare, di voler dire la loro su un movimento di cui non sanno ovviamente un bel cazzo, di cercare come sempre di creare delle divisioni all'interno del movimento, dire no, noi non condanniamo, non critichiamo quelle che sono le idee anarchiche, noi quello che attacchiamo invece è semplicemente una parte del movimento che si comporta male. Ecco, queste sono, diciamo, la solito costruzione. È stato difficile, secondo me, e che comunque è riuscito a scalfire comunque la mobilitazione a fianco di questi compagni, nei momenti processuali, così via, il fatto di cercare di far capire l'importanza che aveva questa inchiesta, perché questa era un'inchiesta che voleva colpire esattamente quelle che sono le teorie e le pratiche rivoluzionarie, non soltanto anarchiche, in generale. È stato lungo e difficile all'interno di vari gradi di processo, così via, però secondo me si è riuscito comunque a cercare di far capire che quello che stava accadendo con l'inchiesta Scripta Manent era comunque un canovaccio che poteva essere utilizzato anche per altri movimenti, appunto, di opposizione rivoluzionaria. E ora Alfredo, appunto, si trova in questa situazione per cui è stata la Cassazione, rispetto al processo Scripta Manent, ha chiesto il ricalcolo, diciamo, della pena sulla base, appunto, dell'imputazione di strage politica che prevede l'ergastolo per lui e per Anna, che erano già stati condannati a 20 anni Alfredo e 16 anni Anna. Ovviamente sono delle pene enormi, enormi, che se pensiamo anche rispetto alla questione che abbiamo visto rispetto al processo a Treviso nei confronti di Juan Sorroche, 28 anni non per strage, bontà sua il PM ha voluto far passare semplicemente il reato di attentato con finalità di terrorismo, cioè, però ci rendiamo conto che delle condanne del genere per azioni che, ricordiamocelo, non hanno provocato né feriti né morti, sono sicuramente un messaggio molto forte. La conflittualità politica, l'attacco, l'azione diretta, che ha sempre fatto parte di quello che è il dibattito politico, non soltanto tra anarchici e Stato, ma in generale per quello che riguarda tutto un aspetto, diciamo, di critica radicale o rispetto alla società, deve essere bandita completamente. È chiaro che con delle pene del genere questo è quello che vogliono raggiungere ed è quello che bisogna assolutamente contrastare in un discorso, diciamo, più generale. Cioè anche chi in questo momento non è stato inquisito per queste cose e tutto quanto deve capire che è un momento fondamentale da difendere assolutamente questi compagni, perché dobbiamo comunque pensare che quando toccano uno toccano tutti.
Sì, aggiungerei semplicemente l'operazione Script Amanent è stato un ripescaggio anche di tutte le altre inchieste fallite negli ultimi decenni, nella maggior parte delle quali hanno tentato anche di colpire e di includere all'interno degli imputati Alfredo e Anna, e questo tentativo appunto di ripescare nella maggior parte dei casi pratiche, azioni già andate in giudicato e senza arrivare a condanne nei confronti di questi compagni, hanno trovato un sunto in questo nuovo tentativo, ai noi riuscito, di colpire questi compagni e non solo. Oltre questo è importante anche sottolineare come, in qualche modo lo dicevi anche tu, al di là delle riflessioni etiche sulle pratiche, al di là delle divergenze sulle modalità di intervento per trasformare questa realtà, la società in cui viviamo, è importantissimo rendersi conto della portata e della strategia che sottende le mosse repressive messe in atto in questa fase storica. È un tentativo di sterilizzazione di qualunque pratica esca fuori da quelle consentite, e l'asticella, la compressione di quello che viene tollerato rischia di estendersi fino al sottrarre gli strumenti che storicamente hanno sempre utilizzato gli oppressi per riuscire a fare pressione e confliggere nei confronti degli oppressori. Nello specifico vi trovate a Sassari, e tornerei ancora per concludere un attimo sulla situazione sarda. Ti chiederei innanzitutto come stanno rispondendo le persone, non solo i partecipanti al corteo, ma quelli e quelle con cui entrate in contatto, visto che la Sardegna è in questa fase ancora di più rispetto al suo ruolo storico, in qualche modo, di zona di estrazione, zona di sfruttamento da parte dello Stato italiano, ma in questa fase appunto vediamo sovrapporsi la sua dimensione di colonia penale, tra l'altro con una particolare attenzione rispetto ai regimi detentivi di differenziazione, di luogo per l'estrattivismo energetico cosiddetto verde, e ovviamente la sua funzione di poligono militare di portata internazionale. Quindi insomma una zona abbastanza calda, e questo dovrebbe suscitare la speranza di riuscire a contattare anche le persone che abitano quei territori.
Beh, diciamo che ovviamente gli elementi che tu stavi delineando sono quegli elementi classici, diciamo, di un sistema coloniale nei confronti appunto di una periferia, nei confronti appunto di un territorio a cui destinare operazioni di rapina delle risorse e sfruttamento del territorio, che comprende anche ovviamente la questione di creare spazi, diciamo, per ambiti militari e ambiti carcerari. Da sempre sappiamo benissimo che le colonie sono terra di galera per gli stati colonizzatori. Un corteo che, come sentite, immagino sia molto rumoroso, sta comunicando. Ai lati ci sono vari compagni e compagne che stanno volantinando alle persone che incrociamo. La gente si ferma abbastanza, non mi sembra particolarmente spaventata. Ci sono stati già alcuni interventi fino ad ora contro un negozio di Benetton, contro una banca, così via, a livello, diciamo, di imbrattamenti, di scritte che ricordano appunto come questa lotta sia per tutti i prigionieri e sia per un rifiuto, diciamo, che questa terra venga trasformata, venga utilizzata come colonia penale. Anche negli interventi prima della partenza del corteo i compagni sardi hanno ripetuto più volte hanno contestualizzato molto bene, diciamo, come anche tu hai fatto riassumendo prima quello che è il contesto generale in cui si interviene anche con questa mobilitazione. Sia chiaro che l'importanza in questo momento di essere a fianco di Alfredo, appunto, come dicevi tu, ormai al 9° giorno di sciopero della fame, e dare la giusta importanza a far capire che non è solo, ma che ci sono compagni e compagni che non solo in Italia, non solo in Sardegna seguono la sua situazione, chiaramente carica molto emotivamente questo corteo. Però oltre a questo, chiaramente gli argomenti sono tanti e sono appunto legati tutti quanti da questa situazione, quindi chiaramente è un'occasione in più per esprimere appunto il rifiuto della politica colonialista dello Stato italiano e in generale quelle che sono le dinamiche dello sfruttamento autoritario e capitalistico dei vari territori.
Senti, se non c'è altro da aggiungere, io ricorderei che ci sarà un altro appuntamento per chi ci ascolta da Torino, un'assemblea pubblica il prossimo giovedì 3 novembre nel cortile di Radio Blackout, per continuare con queste riflessioni e cercare di sottolineare la rilevanza rispetto alla lotta che sta portando avanti Alfredo con la propria vita, con il proprio corpo, visto che l'unico elemento che non possono sottrargli col 41 bis è il controllo appunto delle proprie funzioni vitali, dell'assunzione di cibo e della propria volontà, ovviamente. E quindi è veramente, insomma, un momento di probabilmente una portata storica che non va sottovalutata. Quindi rilancerei appunto questo momento d'incontro, ma ti chiederei appunto se hai altri appunti, altre riflessioni da condividere, altrimenti ci salutiamo.
Ricordiamo anche che sabato 5 novembre ci sarà anche un presidio fuori dal carcere di Cuneo, dove appunto sarà un ulteriore appuntamento di questa mobilitazione, e reso ancora più importante davanti a Cuneo per la presenza della sezione A41 bis, sotto la quale siamo andati tante volte a portare le nostre proprie proteste, e anche per la situazione del compagno Stefano Mangione, che dalle Vallette è stato trasferito a Cuneo, e prassi piuttosto abituale di quel carcere, che ha mantenuto tutte le sue caratterizzazioni di carcere speciale nel corso dei decenni, gli è stata applicata subito la censura alla corrispondenza, cosa, diciamo, che è piuttosto una prassi consolidata nel cercare di isolare completamente il centro penitenziario dal corpo cittadino e dalla popolazione.
Sì, anche perché ricordiamolo, il 41 bis non è una sezione come dire, è una sezione sicuramente chiusa ermeticamente e pneumaticamente al suo interno, ma è una sezione in cui regimi, la cui disciplina si estende a tutta la struttura detentiva in cui è presente, e oltre a questo anche le pratiche che una volta erano appannaggio esclusivo del 41 bis, come il processo in videoconferenza, per esempio, stanno progressivamente germinando e andando a contaminare tutto l'apparato sanzionatorio. Quindi un motivo in più per confliggere contro questo regime detentivo.
Certo, sappiamo benissimo che quello che viene sperimentato e sedimentato all'interno dei circuiti differenziati ha delle ricadute poi su tutto il circuito. Appunto, tu hai citato la videoconferenza, che chiaramente è un elemento chiarissimo, prevista inizialmente soltanto per i detenuti in 41 bis e poi è stata estesa a reati, a processi, diciamo, di portata giudiziaria e di rilevanza penale sicuramente diversa, e tutta una serie di altri temi. E a Cuneo, tornando nello specifico appunto del carcere dove andremo a fare questo presidio sabato prossimo, possiamo riscontrare come in tutte le sezioni del giudiziario comunque si riprendano e si sviluppino comunque anche a ricaduta quelle che sono delle dinamiche più proprie del 41 bis, appunto attraverso una censura serrata della corrispondenza, attraverso l'impossibilità di fare arrivare pubblicazioni e libri, insomma tutta una serie di altri aspetti che fanno appunto di un carcere tutto quanto speciale, al di là della 741 bis.
Benissimo Guido, io ti ringrazio veramente per questo contributo e un saluto da tutta la radio alle compagne e ai compagni che stanno attraversando le strade di Sassari.
Grazie, un abbraccione a tutti.
Un abbraccio, ciao.